noi talebane sono qui perché sono stata cooptata da Antara, il quale mi conosce perché io mi sono da moltissimi anni, sono stata una delle prime in Italia, una dei primi in Italia a vedere che nascevano degli scrittori nuovi. E allora la prima volta che in università ho fatto un corso sul romanzo africano all'inizio degli anni 70, quando nessuno faceva queste cose, sono stata denunciata al preside, perché hanno detto, preside di facoltà, perché hanno detto questa qui insegna degli scrittori che non esistono. Allora questi scrittori che non esistono adesso sono emersi chiaramente. E sono emersi loro con le loro storie, con le loro realtà, che poi configurano anche dei paesi, delle situazioni politiche, imperiali, coloniali, postcoloniali. Noi italiani siamo arrivati dopo gli altri ad avere questo tipo di letteratura, perché è una lunga storia. Per il tipo di colonialismo che avevamo noi, e anche per la smemoratezza con cui avevamo trattato il nostro colonialismo. E poi perché da noi in Italia l'ondata dell'immigrazione è arrivata più tardi, cioè abbiamo ricominciato ad arrivare in modo veramente massiccio negli anni 80, non prima, mentre chiaramente in Inghilterra hanno cominciato ad arrivare dal Commonwealth, dall'impero, a fine anni 40, dal 48 in poi, in Francia lo stesso, perché c'erano questi grandi imperi, e poi perché anche questi che arrivavano parlavano la stessa lingua. Noi invece le nostre colonizzazioni non hanno portato la lingua italiana, quindi non abbiamo avuto questo scambio e questa situazione. Adesso in Italia nascono questi libri attraverso l'immigrazione, che ha sollecitato, io credo, anche il fatto che possano riemergere o emergere dei racconti che si situano tra il mondo coloniale e il mondo postcoloniale nostro italiano, dei racconti che ci riescono nuovi, perché non ci sono mai stati prima, nessuno si è mai soffermato prima su queste realtà che sono parte della nostra storia nazionale. E uno di questi libri è indubbiamente Timira, romanzo meticcio. Ci tengo a sottolineare che si chiama così questo libro, Timira, romanzo meticcio. Perché meticcio? Perché l'eroina, la protagonista, il personaggio centrale del romanzo, era figlia di madre somala, di padre italiano, si chiamava di fatti Marincola, però era di colore africano, di colore scuro. Perché gli autori sono loro stessi un meticciato, dichiaratamente tale, dico bene. E difatti Vumin II, Antar Mohammed e poi due ideogrammi cinesi più meticcio di così, si muore. Quando voi vedete questa copertina, vedete questi nomi, vedete questo titolo, tutto si lega insieme, però questo libro è anche meticcio per altri motivi più sottili e non meno. Perché diciamo la facciata come di una casa, la copertina si presenta con la sua facciata. Il romanzo meticcio perché è costruito in modo meticcio, cioè è scritto a sei mani, cioè tre persone, tre voci, che sono Vuming II, che sarebbe Giovanni, Antar Mohammed Marincola, che sarebbe il qui presente Antar, e poi Isabella Marincola. Perché il libro, come poi vi racconterà Giovanni, che ha dato via a questa costruzione, che l'ha condotta avanti, perché all'origine c'è stato un rapporto con Isabella dialogico, di scambio. Giovanni è andato lì, ha cominciato a registrare quello che lei raccontava, lei però è intervenuta nel racconto e ha chiesto di essere parte della produzione del libro in modo molto prepotente, cioè, sì, molto forte, come era anche nel carattere della persona, una personalità molto decisa, molto forte. Quindi c'è la voce, perché ci ci sono i brandelli dei dialoghi, delle lunghe conversazioni con Giovanni, ci sono le cose che lei stessa ha detto, poi voglio che queste cose entrino, ci sono dei pezzi di dialoghi fuori, che lei a un certo punto ha cominciato anche a scrivere lei la sua storia, e hanno cominciato a scambiarsi, le voci sono distinguibili. Talvolta si smussano l'una nell'altra o si blend together, si fondono, ma sono distinguibili, quindi è un curioso libro. Tutto questo dà al romanzo una vivacità particolare, perché si sposta sempre il punto di vista, quindi voi siete costretti a fare un salto, a spostarvi leggendo sul punto di vista, ma non è soltanto questo che lo rende meticcio, c'è anche il fatto che i piani narrativi non sono cronologicamente ordinati, cioè non si comincia dal tal giorno di settembre 1925 quando Isabella Marincola è nata e non si chiude con il marzo, mi sembra fosse 2010, quando Isabella Marincola è morta, ma si comincia a un certo punto, c'è diciamo una linea di visione, un punto di fuga quasi, che è il 92-93, che sono poi gli anni, come diceva stasera Giovanni nella sua presentazione, gli anni della crisi italiana e della cosiddetta nostra, della cosiddetta seconda repubblica. Ma il racconto passa da un momento all'altro e slitta appositamente da un momento all'altro. Però è molto ben costruito, per cui questo non genera confusione, ma soltanto dà un senso di movimento, di dinamismo al racconto, perché obbliga il lettore ad essere attivo ed a ricostruire il romanzo dentro di sé, a ricostruire non solo la trama, ma anche proprio il perché degli eventi, la reazione delle persone, eccetera. Non solo. Questo librone, vedete, ha 500 pagine più 530 pagine, alla fine ha dubitato diviso in tre parti con un sacco di capitoli per ciascuna parte, però per ciascuna parte lo si vede l'indice di un indice più ricco di una tesi di laurea. E allora io quando dovevo guardare la tesi di laurea andavo sempre a vedere l'indice, anche qui ho trovato il suo indice bellissimo. Dunque ci sono delle altre cose dentro, delle specie di spezzoni. Innanzitutto ricorrenti sono dei capitoli, una sorta di intercapitoli che si chiamano archivio storico, reperto numero 1, archivio storico, reperto numero 2, e avanti così. E questi sono tutti documenti storici inseriti dentro nella narrazione. Naturalmente collaborano e si legano e collaborano a far sì che si capisca meglio quello che sta succedendo, anche se, come ho appreso stasera, perché questo non lo sapevo, alcuni di questi documenti sono un po' fatturati, nel senso che sono un po' fusi, un po' modificati, ci sono delle piccole interventi.
C'è scritto però nelle note alla fine.
Però c'è scritto, perché alla fine di tutto questo libro c'è una cosa che si chiama titoli di coda, come nei film, aspetta. E questi titoli di coda è un apparato critico in cui si rende ragione delle fonti. È molto interessante perché si apprende da dove viene una certa battuta, una certa storiella, eccetera, ma anche infatti da dove sono stati derivati, da quale tipo di giornale, per esempio, chi ha descritto il viaggio di Craxi in Somalia in un certo modo, l'unità di quel certo giorno, così via. Poi ci sono dei pezzi che si chiamano interludio, lettera intermittente, e sono delle lettere di Gunning a Isabella. E l'ultima è la lettera postludio, si chiama, e lettera intermittente numero 4, che ce ne sono 4, dopo che lei se ne è andata, quando già era morta. Beh, tutti sono scritti postmortem, però questa chiude in certo senso la vicenda. Isabella era un personaggio molto intrigante e si ha l'impressione, leggendo questo libro, che lei abbia veramente chiesto che si scrivesse un romanzo su di lei. Non poteva non essere un romanzo strano e unico, data la particolare personalità dell'autrice, del soggetto, cioè della protagonista, che domina in tutta la storia, perché la storia è la sua storia e lei chiede che ci racconti la sua storia, anche se sono poi Antar e Ming a decidere che si muovono e cominciano a scrivere. Lei chiede, perché chiede, attraverso la storia chiede giustizia, chiede di avere una definizione, perché questa sua lunga vita è anche la storia di una persona che ha sempre faticato per trovare una definizione di nazionalità, una definizione di nome. Lei, per esempio, si dava dei nomi che non aveva, Timira, è un nome che lei si è attribuita, tanto è vero che Antar aveva un documento che lo diceva di Timira Hassan, documento assolutamente inutile perché Timira Hassan non risultava esistente da nessuna parte, in quanto che in realtà sua madre aveva il passaporto e i documenti come Isabella Marincola, non come Timira Hassan, e via via. Quindi c'è tutta una serie di cose che rendono il romanzo molto intrigante, ma c'è anche tutto il risvolto storico, che è molto serio, anche se ogni tanto viene da ridere rispetto dinanzi a certi avvenimenti che oggi, visti con la lente capovolta del tempo, risultano insieme più atroci e più ridicoli a distanza di tanti anni. Cioè la storia di un colonialismo avvenuto per caso o per un'impuntatura e che ha travolto dei paesi interi e che ha generato queste storie umane che sono figlie del colonialismo. A un certo punto si dice nel libro l'amore ai tempi delle colonie è impastato di ferocia, cosa si dice a un certo punto del libro, e quindi questo colonialismo che va lì quasi a fare una passeggiata e poi ammazza, massacra, si prende gli esseri umani, i figli che nascono li mandano in Italia oppure non li riconoscono, se li riconoscono se li prendono li portano via senza nessun senso di quello che possa essere il diritto non solo umano ma anche culturale di un essere vivente ad essere rispettato. E poi la fine di questo colonialismo così precipitato giù nella catastrofe della seconda guerra mondiale, in parte risuscitato durante il periodo dell'amministrazione fiduciaria e poi capace di dimostrarsi ancora una volta disastroso nel generare, dato che è una delle radici da cui è stata generata poi la guerra civile somala. Quindi è un libro molto molto interessante che io ho amato molto, l'ho letto con enorme piacere, che vi consiglio di leggere.